sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene uno che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò, dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Parola del Signore. Davvero possiamo affermare, dobbiamo affermare con forza il versetto che abbiamo cantato: parole di vita abbiamo ascoltato, perché in modo particolare oggi il Vangelo ci parla di questa vita che Dio Padre vuole donarci. Tutte le domeniche il Signore ci dona la sua vita attraverso l'Eucarestia, tutti i giorni può istruirci con la sua parola, e ogni parola ha una sfumatura diversa, mette in evidenza un aspetto particolare sia della vita di Dio, sia della nostra fede, sia del nostro cammino. Ma oggi possiamo davvero con forza, con vigore, interiorizzare questo concetto: abbiamo ascoltato parole di vita, non parole, non esortazioni, non stimoli, non chiarimenti intellettuali, ma proprio parole di vita. E qual è la vita che queste parole ci vogliono donare? Ed è la cosa più straordinaria che potrebbe capitarci e che mai potremmo ascoltare in questo mondo. Pensate: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati dal mondo. Ecco l'agnello di Dio, è un'acclamazione che la Chiesa ha fatto propria, ad esempio prima che noi facciamo la comunione, dopo la consacrazione, no? Tutte le volte che veniamo a messa il sacerdote dice queste parole: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Domenica scorsa è iniziato il tempo liturgico, tempo ordinario, con il battesimo di Gesù. Gesù che si presenta come qualsiasi altro uomo a farsi battezzare da Giovanni. Come sappiamo, Giovanni glielo voleva impedire, ma Gesù lo costringe a battezzarlo. E oggi la liturgia ci presenta il momento immediatamente dopo questo battesimo, almeno nella tradizione di San Giovanni, perché è l'unico che dichiara la missione propria di Gesù e che cosa è venuto a fare e chi gliel'ha detto. Ecco, oggi quindi ci dobbiamo soffermare a capire questo, perché è il cuore della nostra fede, è il significato profondo della nostra fede. Gesù è venuto nel mondo per liberare gli uomini dalla schiavitù del peccato. Questo l'abbiamo ascoltato tante volte, l'abbiamo sentito tante volte, eppure se noi dobbiamo essere sinceri continuiamo a fare sempre esperienza del peccato. Sentiamo che la nostra vita, il nostro cuore non è mai completamente liberato da questa forza del peccato. E perché è necessario che Gesù venga a liberarci? Proprio perché noi siamo incapaci con le nostre forze di liberarci dal peccato. E come può avvenire questa liberazione? Questo è il mistero, dei misteri della nostra vita individuale, perché ognuno di noi dovrebbe riuscire a capire bene il perché nella propria esistenza questo non avviene. Io posso indicare due riflessioni, due direttrici sulle quali voi potete riflettere. La prima è quella che possiamo ricavare dal battesimo di Giovanni Battista. Giovanni Battista, si dice, viene a battezzare gli uomini con l'acqua per preparare il battesimo di Gesù. Ma io dico, se il battesimo di San Giovanni fosse stato inutile, insignificante, superfluo, perché celebrarlo? Non vi sembra? Se Giovanni Battista sapeva che il vero battesimo, la vera liberazione dal peccato sarebbe stata portata da colui che viene dopo di lui, come ci dice Giovanni, cioè da Gesù, e allora perché invitare i peccatori a convertirsi, a pentirsi e a ricevere il battesimo dell'acqua? Allora dobbiamo capire che sono necessarie tutte e due le cose. Allora, la funzione di Giovanni Battista è quella di disporre il cuore dell'uomo, disporre l'intenzione, il desiderio, potremmo dire così, cercare di far sì che gli uomini riorganizzino la propria esistenza, riorientino la propria vita verso la parola di Dio, verso la comunione con Dio. Cioè trovino il desiderio di allontanare da sé il peccato. Ma che cos'è il peccato? Che concetto abbiamo noi di peccato? Ultimamente c'è stato anche così una riflessione di un noto giornalista, di cui non faccio il nome perché non conviene. Dice, il Papa non parla più del peccato, ha eliminato il peccato, finalmente nella Chiesa non si parla più di queste cose, no? Lui ci ha liberati dal senso di colpa. Ma il peccato non è il senso della colpa, non è il senso di colpa, e il peccato non è neanche una trasgressione a una legge. Forse molti di voi sono stati educati con il concetto che il peccato è un'offesa a Dio, no, un'offesa a Dio. Pensate come Dio si è tanto offeso che ha mandato il suo figlio a morire per noi. A volte un po' anche la Chiesa ha delle terminologie un po' bizzarre per presentare la fede. Meno male che questo Papa sta cercando di fare un po' di pulizia anche nel linguaggio, no? Lui richiama continuamente a un nuovo modo di presentare la fede cristiana, anche in questa sua esortazione Evangelii Gaudium, che io invito tutti a leggere, perché veramente è una cosa di una bellezza, di una praticità molto, molto forte, può essere anche un librettino spirituale se vogliamo. Bisogna, lui dice, rinnovare il linguaggio. Perché se noi pensiamo che il peccato sia un'offesa a Dio, e il peccato sia una trasgressione semplicemente a una legge, oppure, come tanti in confessionale dicono, un errore, padre, ho sbagliato. Cosa hai sbagliato? Perché hai sbagliato? Ti sei buttato a pesce su quella cosa che ti appare come un bene. No. Se hai tradito tua moglie, perché ti sei buttato a pesce su quella donna lì o su quell'uomo, perché lo desideri con tutto il cuore, perché se non lo desiderassi non andresti, non è un errore che hai fatto. Devi prendere consapevolezza che nel tuo cuore c'è il desiderio del male. Il peccato è vivere una vita lontani da Dio, separati da Dio. Il peccato è non tener conto di quello che Dio ci insegna per la nostra vita, per la nostra salvezza. Le leggi, dice San Tommaso, sono date, sono comandate perché sono il nostro bene, il nostro unico vero bene. Finché noi non ci convinciamo che il nostro bene, la nostra vita, la nostra felicità, la nostra gioia, la nostra libertà consiste nel vivere in comunione con Dio e che il male è l'effetto del peccato, il quale peccato è non tener conto di quello che Dio dice. Non riusciremo a iniziare questo cammino vero, autentico, di liberazione, non riusciremo a ricevere il perdono dei peccati e non riusciremo a far estirpare da Dio il peccato dal nostro cuore. Ecco qual è la funzione del battesimo di San Giovanni. Convertitevi, credete al Vangelo, cambiate vita, cioè vuol dire cambiate desideri, cambiate progetti, cambiate aspirazioni, desiderate un altro modo di vivere. Noi dovremmo, come cristiani, dovremmo desiderare, dalla mattina alla sera, dovremmo desiderare di vivere nella verità, nella giustizia, nella pace, nell'amore, nell'accoglienza. Perché questo Dio vuole da noi, questo è il nostro bene. Dio ci ha creati per la verità, per l'amore, per vivere in comunione. Il peccato ha rotto tutto questo, perché il peccato è la disobbedienza di Adamo ed Eva, la rottura della comunione tra gli uomini, il peccato di Caino e Abele, e vivere nel proprio egoismo, nel proprio individualismo. L'umanità è arrivata a un punto in cui da sola non può farcela, liberarsi da questo modo di pensare la vita, da questo modo di orientare la propria esistenza, da questo modo di progettare la propria esistenza. Ecco allora perché doveva venire Gesù nel mondo, ecco perché San Giovanni Battista dice: ecco colui che toglie il peccato del mondo, perché ci vuole una forza superiore che sia capace di sanare le nostre ferite, di fortificare la nostra volontà, di fortificare la nostra libertà, di far nascere nel nostro cuore il desiderio del bene. Perché, carissimi, io ve lo voglio dire in modo chiaro, noi facciamo quello che amiamo. Io ricordo quando ho cominciato la mia formazione, il mio professore di teologia morale, lui diceva, ci insegnava, sapete qual è il sillogismo del peccatore? Questo non si può fare, questo mi piace, io lo faccio. Perché, carissimi, non illudiamoci, noi facciamo solo quello che amiamo. Quindi noi quando facciamo il male, perché amiamo l'oggetto del male. Uno che si ubriaca ama il vino, uno che tradisce il marito o la moglie ama far quelle cose lì, uno che non tiene conto del prossimo perché ama se stesso al di sopra di tutto, e allora non può essere onesto. Noi dobbiamo cambiare il nostro desiderio, il nostro amore, la nostra speranza. E come facciamo a cambiare tutto questo? E Dio ci aiuta col suo Spirito. Ho visto lo Spirito, Lui vi battezzerà in Spirito Santo. Che cosa significa essere battezzati in Spirito Santo? Significa ricevere nella nostra esistenza un principio vitale, un principio esistenziale nuovo: lo Spirito è amore, lo Spirito è vita, no? Nella Trinità la funzione dello Spirito è amore. E allora lo Spirito deve farci innamorare di Dio, innamorare di Gesù. La vita cristiana non è una via moralistica o morale, non è un itinerario stretto, pesante, che ci accascia sotto i comandamenti. Oggi è domenica, devo andare a messa. La domenica è il giorno di gioia. Dovremmo dire: finalmente è domenica, finalmente posso andare in chiesa a pregare, a ringraziare, a lodare. La vita cristiana può essere vissuta solamente nella gioia, altrimenti diventa un altro peso insopportabile fra tutti quelli che già abbiamo. E ci abbiamo tutti i pesi della vita, in più si aggiunge il peso dei comandamenti, perché se uno non li vive così sono un altro fardello. Oh mamma mia, mi piacerebbe fare questo, però vorrei dirgliene quattro ma non posso. Dice: non posso oggi, non puoi domani, poi il terzo giorno ti scappa. È evidente. Allora, carissimi, la vita cristiana non è un fardello, non è un peso insostenibile. Diventa un peso sostenibile se è concepita così. Diventa una vita impossibile, frustrante, se non è guidata dall'amore, se non è guidata soprattutto dalla contemplazione, dalla meditazione sull'amore che Dio ha per noi, prima di tutto. Il fondamento della nostra fede è l'amore di Dio per noi. Un amore talmente grande, talmente concreto, dice San Paolo, che mentre noi eravamo peccatori, Cristo è morto per voi. Altro che offesa, capite che il peccato non è un'offesa. Il peccato è rifiutare quell'amore di Dio. E il senso del peccato si ha solo nella misura in cui ci si rende conto di aver rifiutato l'amore di Dio. E allora si corre in confessionale, ci si confessa e non si ha nessun senso di colpa. Perché noi possiamo solamente dire: siamo uomini fragili, peccatori, deboli, incapaci. Quando c'è questo sano realismo di accettarsi come creature deboli, fragili, peccatrici, però amate da Dio, non c'è più nessun senso di colpa. Perché il senso di colpa nasce dove c'è l'orgoglio, la presunzione o l'illusione che si sarebbe potuto fare in modo diverso. Se invece ci si riconosce semplicemente come peccatori, si ha il senso del peccato e si sperimenta il senso del perdono. E la salvezza inizia proprio in quel momento lì, capite? La salvezza si percepisce nel momento in cui io so che non sono più accusato. Mi sembra che nella lettera degli Ebrei c'è scritto che Dio ci ha liberati dall'accusatore. C'è sempre la vocina nel nostro cuore che ci accusa. Ma quell'accusa da dove viene? Certo non viene da Dio, il rimprovero. Da Dio viene l'esortazione a fare il bene, a vivere nel bene. Per questo che noi dobbiamo e abbiamo speranza. E possiamo sperare fino all'ultimo giorno. È per questo che Dio può perdonare qualsiasi peccato. Noi non siamo capaci di perdonare qualsiasi cosa. e non riusciamo nemmeno a capire come Dio possa perdonare certi peccati che avvengono nel mondo. Eppure la nostra fede ci dice che Dio può perdonare qualsiasi peccato. Io sono un domenicano, il nostro primo santo è San Pietro Martire, che voi conoscete qui in Lombardia, perché è stato ucciso a Seveso da un eretico. Bene, colui che l'ha ucciso, sapete voi che è un beato? È diventato beato. E ci sono altri esempi di assassini che sono diventati beati. Questa è la forza del perdono di Dio, questo è il significato del versetto: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Cioè colui che può fare di noi una creatura nuova, può ricostruire il nostro cuore, può liberarlo da che cosa? Da queste tendenze malvagie che ci inclinano al male. Ecco perché l'Eucaristia deve essere un momento di gioia, ecco perché noi dovremmo sentire il desiderio di correre in chiesa. Ecco perché dovremmo sentire il desiderio di precipitarci nel confessionale. Oggi, perché il confessionale è poco frequentato? Un po' perché è colpa dei sacerdoti, evidentemente, perché anche loro in questo mondo contemporaneo sono stati lasciati prendere da tante false ideologie. Evidente, può darsi che hanno fatto bene perché prima c'erano delle storture, non lo so. Però non si può buttare via il bambino con l'acqua sporca, no? Bisogna sicuramente rivisitare, rivedere, rinnovare. Non è un tribunale giuridico il confessionale, non è appunto una clava, non è un peso, ma è un momento di gioia. La liturgia moderna ha messo, di fatto non si chiama più confessione, ma si chiama sacramento della riconciliazione. E il paradigma del sacramento è la parabola del Padre misericordioso. Allora io invito tutti voi a fare un esame di coscienza serio, profondo, però alla luce dell'amore di Dio. E alla luce di quel bene, di quella pace, di quella gioia di cui voi vi private se non mettete in pratica la parola di Dio. E se no fate l'esperienza gioiosa del confessionale. Il confessionale è un'esperienza gioiosa perché libera il nostro cuore dal peso del peccato. Perché guarisce il nostro cuore dalle nostre fragilità, dalle nostre debolezze, perché attraverso il sacramento della riconciliazione Dio ci dona il suo amore, la sua grazia e la sua vita. Io vi invito con tutto il cuore a fare questa esperienza del perdono profondo e sincero, dell'amore di Dio, della vita che Dio ci ha portato.